vostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Buongiorno, buongiorno a tutti da Deborah Rosciani, bentrovati ad un nuovo appuntamento con Due di Denari. Parleremo molto di voli e di viaggi questa mattina, di viaggi che non si possono fare, di tutti coloro che avrebbero voluto farne la scorsa primavera, ma sono stati viaggi annullati, voli cancellati, come sapete, per la pandemia, il lockdown e quant'altro. Allora, ritorneremo su tutte quelle situazioni ancora in sospeso di persone che non hanno avuto nessun ristoro, nessun risarcimento, né da tour operator né da compagnie aeree, perché ci sono state delle novità recenti, come sapete, da parte dell'antitrust italiano, che ha deciso di non procedere contro quei vettori low cost che si ostinavano a derogare voucher e non rimborsi in contanti. Ma il procedimento non verrà portato avanti da parte dell'autorità garante del mercato, perché queste compagnie si sono rese disponibili a risarcire anche cash. Faremo un punto della situazione partendo dai vostri casi, ma la prima notizia di questa mattina, quella con la quale partiamo, riguarda, per la verità, l'attività di quelle compagnie che, volenti o nolenti, nonostante le grandi difficoltà del momento, continuano a praticare dei voli. E allora arriva il primo volo intercontinentale Covid free e arriverà da New York JFK, destinazione Roma Fiumicino. Lo racconta questa mattina sul Sole 24 Ore la collega Mara Monti, spiegando che è la compagnia americana Delta Airlines a trattare da settimane con la società di gestione aeroportuale della capitale italiana di Roma, Aeroporti di Roma, proprio con l'obiettivo di introdurre il volo Covid free dall'inizio di dicembre ed essere operativo possibilmente prima di Natale. Cosa vuol dire un volo Covid free? Tutti i passeggeri vengono praticamente sottoposti ai tamponi rapidi prima, naturalmente, della partenza, evidentemente. I tamponi rapidi sono gratuiti e danno un risultato nel giro di 20 minuti, e quindi potrebbe essere questa un'iniziativa che farebbe dell'Italia il primo caso nel panorama internazionale, anche perché, appunto, in realtà c'è già stata un'esperienza positiva sempre in Italia sulla tratta Roma-Milano. Adesso la rosa si allargherebbe anche ai collegamenti internazionali ed intercontinentali, nel tentativo chiaramente di far ripartire il trasporto aereo, che è forse il settore più colpito dalla pandemia insieme al turismo tutto. Oltre al vettore americano, anche altre compagnie aeree si starebbero attivando per introdurre collegamenti Covid free da Roma Fiumicino. Fra queste ci sono la compagnia tedesca Lufthansa, Emirates, Aeroflot, che è quella russa, se non mi ricordo male, solo per citarne alcune. Nel caso di Emirates, che è il vettore di Dubai, la compagnia, appunto, avrebbe avviato i negoziati anche con le autorità britanniche per aprire un corridoio fra lo scalo londinese di Heathrow e Dubai Airport. In Italia, Dubai, va ricordato, è nella blacklist dei paesi dove al rientro è necessario sottoporsi alla quarantena. Con l'avvio del volo Covid free si potrebbe aggirare la procedura di contenimento del virus. Insomma, tante novità per consentirci di ripartire. Sappiamo bene che in questo periodo praticamente quasi nessuno prenota un volo aereo, sicuramente non con l'obiettivo della vacanza. Se ne prenotano se ci sono delle necessità di lavoro, e chiaramente avere la certezza di volare con un vettore assolutamente sicuro dal punto di vista della profilassi sanitaria è cosa buona e giusta. Le compagnie aeree si stanno dando da fare, appunto, nella consapevolezza, peraltro, che riempiono davvero a ranghi molto ridotti tutti i voli. Allora, per invece le questioni dei voli annullati causa Covid nei mesi passati, siete anche voi interessati a questa situazione? Aspettiamo i vostri racconti, le vostre domande. Abbiamo tante situazioni in sospeso che questa mattina sottoporremo al nostro amico, l'avvocato Carmelo Calì, legale di Conf Consumatori, specializzato proprio nelle questioni di contenziosi tra consumatori e tutto ciò che attiene al mondo dei viaggi. Aspettiamo appunto i vostri racconti e le vostre domande all'800 24 00 24, oppure potete come sempre scriverci al 349 238 6666. Riceviamo i vostri sms ma anche i vostri messaggi su WhatsApp. Nella prima parte della trasmissione torneremo a parlare di risparmio, perché ormai si sta completando il mese dell'educazione finanziaria con un'altra indagine molto interessante che vi presentiamo questa mattina, ma tutto ciò lo facciamo dopo il giornale radio del risparmio.
Meazza con Rosciani la mattina, in sordi sola meglio medicina.
Sì, lo so che non avreste mai pensato, ma non l'avrei detto neanche io mai, di avere così voglia di iniziare di raccontare una notizia che ha lo sfondo calcistico in primo luogo, e soprattutto di iniziare la nostra rubrica del giornale radio del risparmio con l'inno dell'Inter. Questo vi dà l'idea di quanto mi manchi Mauro Meazza in questo periodo, al punto che aderisco alla proposta di Claudia Schiattone, che ogni tanto, anche se in questo periodo non fa l'assistenza al programma Due di Denari, ma le manchiamo sempre molto, ci così suggerisce di trattare anche qualche argomento a sfondo calcistico, ma in realtà sfondo calcistico economico. Allora vi leggo quello che racconta il Corriere della Sera nelle pagine sportive. Partite a porte chiuse, un danno secco per tutte le squadre in Serie A e non solo, c'è però chi è riuscito a limitare le perdite, almeno per quello che riguarda l'ultima parte dello scorso anno. Un'analisi del bilancio dell'Inter 2020, analisi che ha fatto Calcio e Finanza, ha evidenziato come grazie ad una assicurazione dei 13 milioni persi complessivamente, per chiaramente il fatto che sono saltate le partite, stadi a porte chiuse eccetera, l'Inter abbia avuto un rimborso di circa 10 milioni di euro. A partire dalla chiusura degli stadi a fine febbraio abbiamo subito perdite, dice la società appunto nel suo bilancio, perdite derivanti dal rimborso dei biglietti di ingresso, sia una tantum che abbonamenti, e la perdita di utili derivante dalla mancanza di ricavi da match day dovute a partite giocate a porte chiuse. Quindi siamo stati molto danneggiati, ma siamo stati in grado di mitigare questo impatto negativo sia dal punto di vista finanziario che dei flussi di cassa attraverso l'attività di coperture assicurative per interruzione dell'attività, ed è previsto infatti un rimborso di circa 10 milioni di euro nelle prossime settimane a fronte di una perdita netta complessiva che stimiamo nell'ordine di 13 milioni di euro. Avete sentito appunto nel suo commento a questo rimborso, che noi siamo contenti per loro, appunto hanno ottenuto, altrimenti perché ci si assicura se non contro situazioni avverse. Effettivamente questa notizia ci ha fatto ricordare che abbiamo un po' perso di vista la situazione di tutti i tifosi dei club di Serie A che attivano degli abbonamenti, e non ricordiamo bene esattamente, abbiamo fatto fatica anche a trovare delle notizie questa mattina, se siano stati indennizzati o meno per il fatto di non aver potuto chiaramente seguire le partite della squadra del cuore. L'Inter dice appunto in questo passaggio del suo bilancio che ha rimborsato, altri club lo hanno fatto, altri avevano proposto voucher da spendere o nella prossima stagione o in merchandising, ma qualcuno ha detto è pure una beffa, perché che cosa te ne fai della maglietta della tua squadra del cuore se poi non puoi indossarla per andare a vedere la partita. Per cui è interessante appunto cercare di capire effettivamente come queste situazioni pure siano finite, e se sono finite come per esempio è finita per chi ha organizzato eventi musicali o culturali, perché ricorderete l'articolo 88 del decreto Cura Italia appunto aveva stabilito di dare la possibilità agli organizzatori di questi eventi di risarcire o indennizzare appunto le persone che non hanno potuto seguire concerti e manifestazioni musicali o attraverso voucher, senza appunto dare possibilità di scelta al consumatore. Altri invece, molti invece hanno erogato in cash, insomma è stata una situazione molto molto variegata, molto eterogenea, non c'è stata probabilmente una direzione univoca nei comportamenti degli organizzatori di eventi e evidentemente anche nelle società di calcio. Raccontatecelo, così magari ci divertiamo questa mattina anche con un po' di calcio, stranamente per me che non me ne intendo affatto. Un'altra notizia veloce riguarda invece il nostro rapporto con i distributori di gas ed energia. C'è una nuova scheda che riassume i contenuti del contratto indicatori sintetici di prezzo che facilitano il confronto fra le offerte commerciali e poi comunicazioni più immediate e chiare in caso di variazioni delle condizioni economiche. Queste sono le principali novità che sono state introdotte da ARERA, l'autorità del gas e dell'energia, per aiutare consumatori e piccole imprese a scegliere in modo consapevole la propria offerta di elettricità o gas, rafforzando naturalmente anche le tutele. Queste modifiche sono state introdotte al codice di condotta commerciale, che è il regolamento dell'autorità che definisce gli obblighi dei venditori nei rapporti commerciali con consumatori e imprese di piccole dimensioni, e sono regole che forniscono concreti strumenti per migliorare la comprensione delle condizioni economiche e contrattuali, naturalmente, delle offerte che ci vengono proposte. Sarà anche più semplice confrontarle. Ricordiamo che c'è il portale offerte.it e dovrà essere presentata, fra le altre novità, anche, sentite questa, se vi capita di avere a che fare con un venditore che vi propone un contratto nuovo, questo venditore dovrà darvi dettaglio della sua identità e anche i suoi recapiti, la denominazione commerciale, il codice dell'offerta, la sua validità temporale e la durata contrattuale. Insomma, l'offerta che vi viene proposta dovrà avere veramente un grado di dettaglio inattaccabile. Questo è un tema veramente molto interessante, sul quale noi siamo andati anche molto spesso invitando a Due di Denari il presidente di ARERA Stefano Besseghini. Siccome sappiamo che vi arrabbiate spesso con il vostro la vostra azienda di fornitura di gas ed energia, sempre per la questione delle questioni contrattuali non molto chiare, allora magari proprio su questa novità, su questa nuova scheda varata da ARERA, ci torneremo al più presto. Adesso abbiamo il nostro sportello reclami e poi partiremo con le notizie dal mondo del risparmio.
Dillo a Due di Denari.
Buongiorno, una domanda. Siccome con il precedente fondo perduto non erano bastati i fondi per ristorare tutti quanti, ora con il nuovo fondo perduto verranno ristorati anche coloro che non erano riusciti ad avere i soldi prima? Sì? No? Queste persone quando verranno ristorate? Grazie, saluti.
Allora, dare una risposta così generica è molto difficile, perché dovremmo conoscere il settore in cui si opera. Io vi suggerisco di leggere il pezzo sul Sole 24 Ore di questa mattina di Carmine Fotina e Claudio Tucci. Ve ne leggo il primo passaggio e così ci aiuta un po' a capire come ci si muoverà per quelle categorie che nella prima fase della pandemia non sono state ristorate. Allora, il decreto sui ristori economici ai titolari di partita IVA colpiti dalle nuove misure restrittive, è un decreto che ha una dote di quasi 2 miliardi e mezzo di euro, potrà indennizzare una platea di 466.657 soggetti. In particolare, 324.000 di questi erano già stati beneficiari dei contributi del decreto rilancio. Sono stimati invece in 142.400 i nuovi beneficiari, quindi sì, ce ne sono anche di nuovi, lo abbiamo spiegato anche ieri, ma chiaramente in questo caso non riceveranno un accredito diretto sul proprio conto corrente, ma devono fare una domanda nuova all'Agenzia delle Entrate. Complessivamente saranno ristorate 53 categorie economico-produttive, se non mi ricordo male, dalla notizia che abbiamo dato ieri. Comunque sono tutti i dati contenuti nella relazione tecnica al decreto, appunto al DPCM dello scorso weekend, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di due giorni fa, del 28 ottobre, la famosa Gazzetta Ufficiale in versione straordinaria. E quindi, insomma, se avete l'idea di essere una categoria non ristorata nella prima fase, ma che potrebbe avere il diritto di essere ristorata appunto adesso, andate magari a controllare. Ricordiamo che ci sono in questa fase nuove categorie professionali e nuovi settori economico-produttivi non presi in considerazione nella primavera scorsa. Sono per esempio i distributori di food e beverage, gli agenti di commercio e tutti coloro che operano nel settore di corsi sportivi e ricreativi, solo per fare tre esempi, come ci raccontano appunto oggi i colleghi del Sole. È tutto per il Dillo a Due di Denari, adesso parliamo di risparmio. Archiviando il mese dell'educazione finanziaria, ve ne abbiamo parlato moltissimo, e come dire, questo mese si chiude con un bilancio abbastanza complicato, perché quest'anno, lo sapete, questa iniziativa che nasce anche per avere una partecipazione diretta e massiccia da parte della cittadinanza, ha dovuto accontentarsi di eventi online. Per fortuna ce ne sono stati tanti, tutti di grande qualità, e sono state presentate anche tante ricerche che continuano ad esplorare il sentimento degli italiani sul tema risparmio ed investimenti, e questo oggi ci fa piacere particolarmente dirlo, visto che si sta svolgendo a Roma la Giornata Mondiale del Risparmio. Ne abbiamo parlato anche nel corso del giornale radio, ci sono state anche delle dichiarazioni molto belle del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Anche il Museo del Risparmio ha voluto dare quest'anno il suo contributo con questa indagine che ha valutato una serie di indici sintetici di sopportazione e reazione degli italiani alla crisi. Giovanna Paladino, economista, presidente del Museo del Risparmio, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a te Deborah, e buongiorno ai radioascoltatori.
Allora, la fotografia che avete scattato agli italiani si intitola, in questa ricerca, si intitola Capacità di sopportazione e di reazione degli italiani di fronte alla pandemia. Abbiamo sopportato tanto e reagito anche molto, mi verrebbe da dire, Giovanna, ma cosa c'entrano gli indici di sopportazione e reazione con l'educazione e l'alfabetizzazione finanziaria degli italiani?
Entrano più di quello che ci si può aspettare. Noi abbiamo voluto misurare non quello che abbiamo fatto, ma quelle che sono le energie che abbiamo per il futuro. Quindi diciamo che il nostro indice di sopportazione è un indice sintetico multivariato con tante variabili dentro, che indica quanto spazio ancora, quanto fieno in cascina ancora dopo la prima ondata abbiamo per sopportare una nuova, diciamo così, difficoltà. E tutto sommato ci dice che c'è ancora una parte dell'Italia che ha questo fieno in cascina e che riesce ad avere una, diciamo così, una resistenza a futuri elementi, diciamo, di shock o negativi. Così come esiste una componente della popolazione italiana, in particolare i giovani e le donne, questa è una buona indicazione, che riescono ad essere, diciamo così, reattivi, quindi magari hanno meno capacità di sopportazione, ma riescono ad essere reattivi rispetto al futuro. Tutto questo, se lo andiamo a vedere anche in termini di educazione finanziaria, ci accorgiamo che chi è a un livello di alfabetizzazione finanziaria più alto ha più capacità di sopportazione e più capacità di reazione, come se riuscisse a interpretare meglio la realtà e anche a capire un po' meglio il futuro, e questo è il punto. Quindi da questo punto di vista c'è una correlazione che chiameremmo positiva noi statistici.
Allora, vorrei fare una piccola analisi sul tema del fieno in cascina, perché appunto Giovanna Paladino diceva è sicuramente fieno in cascina di carattere emotivo, stiamo sopportando veramente quello che se solo ce l'avessero raccontato qualche mese fa pensavamo fosse insopportabile, e stiamo reagendo anche di fronte a questa crisi. Poi alternative non ne abbiamo, basti vedere tutte le categorie sociali ed economiche che stanno andando in piazza in questo momento, appunto, che con gran forza rivendicano di essere attenzionate di più, utilizzando un termine che peraltro a me non piace per niente. Fieno in cascina anche dal punto di vista concreto, perché le indagini continuano a raccontarci che in questi mesi in cui abbiamo potuto goderci un po' meno la vita e spendere meno, abbiamo risparmiato di più ed effettivamente i soldi sui conti correnti degli italiani sono cresciuti. Io lo so che questo è un punto che mi contestano sempre in molti, perché dicono avrai risparmiato solo te, noi non ce la facciamo. In realtà i dati ci dicono qualcosa di diverso, Giovanna. E quindi questo paese, vero, questo paese ha tenuto, però voi sottolineate anche lo slancio verso il futuro comincia a scricchiolare un po'.
Ma in realtà il paese ha tenuto perché, appunto, come hai detto, da tutte le indagini, comprese quelle dell'ACRI, c'è una forte componente di risparmio che addirittura è aumentata per alcuni durante il periodo di lockdown, per ovvie ragioni. Poi i fragili sono diventati più fragili, questo non lo possiamo negare, quindi non possiamo dire che tutti stanno meglio. Ovviamente la maggior parte ha comunque subito un contraccolto. È ovvio che la situazione è tale per cui dobbiamo pensare, diciamo, che non si può resistere a lungo, no? Quindi è ovvio che non c'è tutto, il fieno in cascina c'è, ma c'è soprattutto per esempio al nord-ovest, non c'è più al sud, perché la capacità di sopportazione futura al sud è molto bassa, mentre c'è una capacità di reazione più alta, proprio perché si vuole affrontare il futuro, diciamo così, con una propositività anche emotiva, anche psicologica più ottimista da questo punto di vista. Quindi tutto sommato, voglio dire, questa è un po' la situazione. I fragili sono più fragili, ma comunque in questa fase c'è stata una componente della popolazione che sta meglio, paradossale, ma sta meglio, risparmia più di prima e comunque non ha avuto un contraccolpo forte. Nel nostro caso l'indagine ci dice che circa l'82% dei italiani non ha avuto contraccolpi così forti, è un'indagine di settembre, di metà settembre, contraccolpi così forti dal lockdown.
Allora, una piccola analisi, la chiedo Giovanna, anche sulle categorie più vulnerabili, sono state definite tali anche dalle rilevazioni che ha condotto il Comitato Edufin in occasione del mese dell'occasione, anzi il Comitato Edufin, per la verità questa indagine con la Doxa l'ha fatta tra maggio e giugno, proprio per verificare quale fosse stato l'impatto fra gli italiani della pandemia, ed era stato rilevato anche in quella inchiesta che i giovani e le donne sono le categorie più vulnerabili. Mi sembra appunto che anche voi abbiate confermato questa condizione.
In parte, io non sono completamente d'accordo. Quella era la situazione del lockdown. Noi abbiamo trovato che a settembre quelli che hanno detto io c'ho la forza per ripartire, che erano start, diciamo così, degli sprint, che erano pronti per fare lo sprint, sono proprio le giovani e le donne, ovviamente alto istruiti, quindi con livelli più alti di educazione finanziaria, con livelli più alti di istruzione. Ma questo è il punto. Cioè noi sulle donne, sui giovani, sul sud dobbiamo puntare per ripartire. Quindi non li chiamerei fragili, li chiamerei fondamentalmente, voglio dire, capaci di reagire in maniera più positiva. Questo
quindi diciamo la condizione, no, quello che volevo dire è che la condizione è sicuramente rispetto alla popolazione complessiva di maggior vulnerabilità in queste categorie sociali, poi diciamo messi di fronte alla sfida la capacità di reazione è evidentemente per queste categorie più importante e più rilevante.
Ecco. Sono più fragili nella nostra rilevazione sono i monogenitori, i disoccupati e le persone più fragili, cioè che sono stati colpiti più fortemente dalla crisi economica, sono i monogenitori, i disoccupati e le persone che si trovano in Sud Italia, per ovvie ragioni, anche pregresse, non solo legate al lockdown. Quindi loro sono diventati più fragili di prima. Gli altri, che sono comunque rimangono la maggior parte della popolazione, hanno elementi per farcela anche questa volta e per reagire, e dobbiamo puntare su di loro se vogliamo ripartire.
L'alfabetizzazione finanziaria, un ultimo punto da commentare con Giovanna Paradino, presidente del Museo del Risparmio. Abbiamo detto appunto che è il terreno ostico per gli italiani, per eccellenza, altrimenti non ci sarebbe questo mese dell'educazione finanziaria, porta però a ripercussioni positive sulla capacità di sopportazione. Qual è il passo avanti che dobbiamo fare nel caso in cui dovremo continuare a sopportare ancora a lungo la crisi che è stata generata dal Covid? Abbiamo, secondo lei, la resilienza anche per metterci un po' a migliorare le nostre competenze finanziarie, per mettere da parte qualche attrezzo in più per sopportare la crisi? Quindi come dobbiamo investire da questo punto di vista in questo periodo di grande difficoltà? Non investire dal punto di vista del denaro, investire sulle nostre competenze, intendo.
Infatti, sulle nostre capacità, sulle nostre competenze, e questo è l'elemento, diciamo così, più debole degli italiani. Noi abbiamo visto che abbiamo domandato quanti di loro avevano approfittato del lockdown per migliorare, diciamo così, le loro competenze, per investire sui loro progetti di vita, e il 53% degli italiani, quasi 54%, ci ha risposto che non avevano fatto niente. Quindi quello che appunto veniva detto prima è che l'Italia ha delle fortissime possibilità, delle capacità di reazione alte, però è seduta in qualche maniera. Nella maggioranza della popolazione c'è questo elemento, diciamo così, di attesa e non propulsivo. Quindi per quello è importante puntare su chi ce la può fare per far ripartire tutto. E per questo è così importante puntare sui giovani, sulle donne e sulle persone del sud.
Grazie a Giovanna Paradino, presidente del Museo del Risparmio. Si può visitare peraltro in questo periodo o dovete tenere chiuso?
No, siamo aperti come tutti i musei, abbiamo tutti i dispositivi di sicurezza personale, distribuiamo tutto igienizzato, quindi è sicurissimo. Anzi, il museo continua a ricevere visite, quindi sono molto contenta di questo.
Grazie a Giovanna Paradino per essere stata con noi. I mercati, poi andiamo ai viaggi.
Sentiamo, amici di Radio 24, la borsa.
Di denari. Come fly with me, let's fly
away. Avevo un volo ad aprile. Dopo PEC fatte, email, telefonate al numero verde, sono stato costretto a chiedere il voucher un mese e mezzo fa, altrimenti avrei perso tutto. Ora ho chiamato ad Alitalia perché adesso rimborsano e mi dice che la loro procedura a chi ha richiesto il voucher non permette di convertire in rimborso, ma io il voucher non lo userò mai.
Il mio compagno doveva partire per la Giordania il 3 ottobre e rientrare il 17 stesso mese con la compagnia Ryanair. A distanza di qualche ora dalla partenza ci è stato comunicato che il volo di rientro era stato cancellato. Quindi la domanda è questa: io ho chiesto chiaramente il rimborso per il volo di rientro, però mi domando perché non anche quello di andata, visto che lo stesso sito proponeva, ci comunicava che da lì a 6 mesi non ci sarebbero stati voli per rientrare.
Avvocato Carmelo Calì, Conf Consumatori, buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno a voi, gli ascoltatori.
Buongiorno. Mi viene da dire Carmelo, perché ormai è un amico, peraltro lo tempestiamo di casi e per quanto possibile ci aiuta. È difficile dare una risposta univoca ai nostri ascoltatori, ognuno ha un caso molto dettagliato, specifico, viaggi anche complicati con più scali. Io sto veramente facendo fatica in questo momento a leggere tutto quello che ci sta arrivando su WhatsApp, una situazione che per la verità è così dalla scorsa primavera, da quando c'è stata tutta la prima fase problematica per i voli, i viaggi e gli spostamenti, ma questa fase, avvocato Calì, sta continuando, però ci sono delle novità. L'ultima che ci ha dato il pretesto di rifare questa trasmissione è la notizia che c'è nella sostanza la raccomandazione della Farnesina a tutti i connazionali, a tutti gli italiani, di evitare viaggi all'estero se non per ragioni strettamente necessarie. E noi così abbiamo pensato, sicuramente questa novità in qualche maniera può costituire il presupposto, il buon motivo per chiedere i rimborsi alle compagnie nel caso appunto in cui prenotassimo un volo, visto che c'è la raccomandazione appunto della Farnesina. In qualche maniera, in sostanza, questa decisione, questa misura presa dal Ministero degli Esteri, come cambia un po' lo scenario per chi ha già prenotato un volo e non vuole più farlo perché chiaramente si sente insicuro della possibilità di rientrare e di spostarsi? Avvocato Calì.
Ma allora, diciamo, questa decisione è un significativo passo avanti rispetto al passato, in cui i comunicati della Farnesina arrivavano, diciamo, in ritardo tra virgolette rispetto a quelle che erano le emergenze nei luoghi. Certamente fa sorridere oggi che coloro che in passato invocavano il mancato avviso, il mancato divieto della Farnesina a partire, per essere chiari, compagnie aeree, tour operator, e dicevano ma la Farnesina non dice nulla, quindi dovete partire, adesso che c'è l'avviso della Farnesina si girano dall'altro lato. Allora, è un passo importante, i consumatori devono sapere che possono quindi recedere, è importante che lo facciano prima della partenza, quindi comunicarlo prima della partenza dicendo che sulla base di quella che è la situazione in atto e di quelle che sono anche le raccomandazioni della Farnesina, intendono rinunciare al viaggio e chiedono il rimborso della somma. E da questo punto di vista bisogna essere molto fermi ed evitare di farsi tirare il naso da eventuali risposte pretestuose di annullamenti, di mancati rimborsi o anche di dinieghi di voucher, perché su questa cosa noi ci aspettiamo anche la possibilità che possano venire fuori i dinieghi dicendo sei tu che hai rinunciato, io ero pronto a partire,
esatto,
quindi non ti aspetto nulla.
Allora, il punto è proprio questo: viaggio annullato, volo che non si vuole più fare. Ci possono essere varie ragioni, posso decidere io di non farlo perché chiaramente con la prospettiva di interruzione degli spostamenti, chiusura dei confini, uno legittimamente può scegliere di rimanere a casa sua e allora lì può intavolare una determinata trattativa con il vettore. Caso contrario, invece, caso diverso, è quello in cui è il vettore che, come nella situazione che ci ha raccontato l'ascoltatrice, doveva andare in Giordania ma il viaggio di rientro, ci preannuncia la compagnia, sarebbe stato cancellato. Lì la questione è un po' diversa. Andiamo a quello più semplice, Carmelo. Non voglio allora più volare perché con la prospettiva dell'interruzione appunto dei confini non si sa che fare, voucher o contante? Che cosa deve proporci la compagnia?
Allora, c'è un'espressa previsione del codice della navigazione che dà facoltà al passeggero di rinunciare al volo purché lo comunichi alla compagnia prima della partenza, a più presto, e comunque il motivo sia giustificato. In questo caso il motivo è innanzitutto giustificato dalle disposizioni della Farnesina, certamente è giustificato da quella che comunque è l'emergenza in atto, quindi il consumatore deve fare attenzione solo a una cosa, a comunicarle subito alla compagnia,
esatto.
A quel punto ha diritto al rimborso, la compagnia non deve, diciamo, non può rifiutarsi di rimborsare la somma, e a rimborsare la somma.
Quindi non è che se tu non ti presenti in aeroporto il volo parte lo stesso, non puoi poi ritenerti nel diritto di fare la richiesta di essere risarcito o indennizzato, punto. Quindi comunicazione alla compagnia in via preventiva, con giustificata causa naturalmente.
Sì, come dicendo, questi due motivi. Uno, che la Farnesina sconsiglia, due, che comunque l'emergenza sanitaria in atto l'impedisce di poter partire, quindi come causa, però dico attenzione, questo deve essere fatto chiaramente con un documento ufficiale, ripeto, purtroppo se comunica dopo, la norma è chiara, deve essere fatto espressamente prima.
Certo. Quindi... Allora, questa è la situazione in questo momento, diciamo i suggerimenti di buonsenso che possiamo seguire in questo momento nel caso in cui avessimo in mano un titolo di viaggio e non volessimo più partire perché la situazione a livello globale si sta di nuovo riaggravando. Andiamo a tutte le questioni in sospeso però della scorsa primavera, Carmelo, perché ce ne sono ancora moltissime. Ti faccio sentire l'ascoltatrice Ena da Milano che ci aveva scritto, l'abbiamo ricontattata proprio per farci raccontare la sua situazione. Ena, benvenuta. Ena non ci sente e allora vediamo se è caduta Ena, ma la ripeschiamo velocemente. Nel frattempo andiamo a sentire invece la situazione di Fabio dalla provincia di Varese. Fabio?
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Pronto?
Che cosa le è successo?
Buongiorno.
Sì.
Allora, i primi di marzo ero pronto ad imbarcarmi su un volo per Singapore con destinazione Indonesia. Quindi proprio all'imbarco mi arriva un messaggio che Singapore aveva bloccato l'ingresso e il transito dei passeggeri dalla Lombardia a causa Covid, a che ho chiamato l'agenzia, abbiamo deciso che era inutile partire, quindi mi sono sbarcato dall'aereo e sono tornato a casa. Il tour operator, naturalmente dopo che sono state chiarite le varie decisioni del governo in merito, mi ha proposto solo il voucher da utilizzare solo per quella
lei
destinazione
sta parlando del
senza cambi.
Sì. Però Fabio, lei sta parlando di un voucher che coprisse solamente il volo, ma visto che lei ha parlato, ha detto di essersi rivolta al tour operator, aveva tutto un pacchetto complessivo di vacanza?
Sì, esatto, in Indonesia.
Ma quindi il voucher le copre solo il volo?
No, mi copre tutto, volo e soggiorno. Però loro mi hanno detto, il voucher te lo diamo, è valido un anno, solo per quella destinazione non puoi cambiare niente, basta. Io ho chiesto, no, io voglio il rimborso, ho mandato il PEC, eccetera, ma si sono sempre rifiutati.
Allora, non vorrei adesso stamattina parlare di tutta la situazione complessiva dei tour operator, che è molto molto complessa. Li abbiamo avuti ospiti nel nostro programma molto spesso e ci hanno raccontato come anche loro siano in ginocchio, perché loro stessi quando prenotano poi anticipano del denaro per chiaramente pagare gli alberghi che prenotano per conto dei loro clienti, eccetera. Quindi se a loro volta non vengono rimborsati, fanno fatica poi a restituire questo denaro alla loro clientela. Il tema del voucher è molto, come dire, discusso. Ne parliamo dopo il traffico.
E se il Vate Meazza si attarda serafico, con sommo rispetto, v'annuncio io il traffico.
Di denari.
Ma sarà un pochino anche colpa dei consumatori, perché è da marzo che sappiamo che è difficile viaggiare, è difficile volare e le compagnie vendono e poi magari non mantengono, quindi un pochino lo sapevano tutti, voglio dire.
Sì. Sì, ha ragione, infatti noi siamo ritornati sulle situazioni della scorsa primavera che ancora sono largamente irrisolte. Spiace dirlo che tutte le contestazioni degli ascoltatori che arrivano riguardano all'Italia. Io vi devo dire anche la verità, molti casi che ci sono arrivati li abbiamo sottoposti direttamente alla compagnia, ci hanno aiutato a risolverli. Siete però veramente a decine e decine e molti di voi non riescono appunto a trovare un dialogo neanche con il customer service per poter capire cosa fare. Allora Carmelo, ritorniamo. Allora, abbiamo ripescato anche Ena da Milano, la sento, così rispondiamo sia ad Ena che all'ascoltatore di Varese. Ena, buongiorno.
Buongiorno a lei. Il mio caso è direi paradigmatico, appunto voi dite che ne avete decine. Io ho comprato a settembre del 2019 3 biglietti andata e ritorno Roma-New York, ahimè per la settimana di Pasqua, pagandoli appunto 1.800 e dispari euro. Bon, prima della data del viaggio la compagnia aerea mi ha scritto spostando due volte il volo di ritorno, una volta solo di 10 minuti, un'altra volta di più di 5 ore. Ho contattato la compagnia aerea nell'imminenza del viaggio, come mi era stato indicato, e mi hanno detto che, avendo la compagnia aerea appunto spostato il viaggio, il volo di ritorno, avevo diritto al rimborso. Ho mandato la pratica, loro mi hanno anche riscritto perché avevo dimenticato di inserire il codice Big Swift. Dopodiché non ho saputo più niente, ho riscritto sempre allo stesso indirizzo mail una volta.
Ma mi scusi Ena, quel volo lì, ma io da quello che mi risulta ad aprile non ci si spostava in nessun modo, adesso a prescindere dal fatto, quindi il viaggio è stato anche cancellato?
Il viaggio è stato, adesso io non so se sia stato cancellato o no, comunque io non sono partita ovviamente l'8 aprile per New York.
Sarebbe interessante anche verificare questo.
Ho scritto due volte per avere notizie, perché loro mi avevano detto esplicitamente che avevo diritto al rimborso, non mi hanno mai risposto. Le preciso un'altra cosa, che una quarta persona che viaggiava, che avrebbe dovuto viaggiare insieme con noi tre, sullo stesso volo, sia l'andata che al ritorno, ha avuto il rimborso sì. Mettiamo un mese e mezzo fa, qualcosa del genere.
Guardi, da quello che mi risulta in tanti lo hanno avuto e loro sono travolti dalle richieste. Un po' perderanno un po' di tempo, perché è un po' tante volte anche uso delle compagnie di ogni settore fare così, però so che per certo che ne hanno accontentati altri. Angelo da Sondrio, non lo riesco a sentire perché sennò non sento più Cali, voleva raccontarci che ha comprato un biglietto sempre con Alitalia, con lockdown di marzo non siamo partiti, volevamo utilizzare il voucher per l'estate, il sistema di Alitalia non ci ha reso la cosa possibile. La casistica è molto eterogenea. Carmelo, da dove vuoi partire?
Allora, io direi facciamo un discorso generale sui rimborsi in denaro e poi vediamo i casi. La prima questione che bisogna tener conto è che in base alla recente decisione dell'antitrust, che ha deciso di non adottare nessun provvedimento cautelare nei confronti delle compagnie, perché queste si sono impegnate a rimborsare in denaro e noi in voucher, abbiamo avuto un primo punto importante, mi permetto di dire, di vittoria di questa battaglia, che consente quindi di avere un punto fermo a favore dei rimborsi in denaro. Sia chiaro, l'antitrust non ha chiuso il procedimento, ha deciso di non adottare provvedimenti urgenti, quindi i procedimenti sono ancora aperti, quindi se le compagnie continuano a fare le monelle a non rimborsare in denaro potrebbe concludersi il procedimento in un modo del tutto diverso. Allora,
siamo chiari un attimo Carmelo, in realtà non è che le compagnie sono obbligate a rimborsare in denaro, devono dare al consumatore la facoltà di scegliere, vuoi il voucher o vuoi il denaro, diciamo che la questione proprio nel dettaglio è questa, perché c'è stata anche una raccomandazione europea affinché si comportino in questo modo. Fatto salvo questo principio?
Certo, dico, questo è scontato, nel senso che nel momento in cui il consumatore chiede rimborso in denaro, è chiaro che quella, la sua volontà è chiaramente questa. Quindi da questo punto di vista, quindi io direi di insistere nella richiesta in denaro, perché a questo punto, come appunto emerge, ci sono tutta una serie di questioni arretrate in sospeso, a anche chi ha avuto il voucher può dire a questo punto sostituitemelo con il rimborso in denaro.
Certo, anche perché adesso non si sa se si ricomincia di nuovo a non ripartire, certo, per cui certo. Che cosa me ne faccio di un voucher entro dicembre 2020? Certo. Mi pare anche logico, certo.
Certo. Dico, poi attenzione, ci sono una serie di fenomeni che stanno accadendo abbastanza singolari, perché ci sono compagnie che hanno dato il voucher e persone non potevano, se devono acquistare lo stesso volo, lo possono comprare soltanto online o soltanto telefonicamente, quindi se lo comprano telefonicamente costa 600 euro, se lo comprano online come primo acquisto 400 euro. Quindi questi fenomeni sono abbastanza, ecco, quindi bisogna fare, quindi insistere sulla richiesta di rimborso in denaro anche rispetto a quello che è accaduto oggi. Certamente da un lato si registra la buona volontà indotta, diciamo, delle compagnie di rimborsare in denaro, però dall'altro si registrano dei casi di dinieghi o di ritardi. Ora, io sono il primo, certo, a comprendere la situazione di affollamento di pratiche che hanno le compagnie e quindi comprendo che ci può essere ritardo, però certe risposte mi fanno pensare che non c'è un problema di pratiche arretrate, c'è un problema che affidano la gestione di tutto a un sistema informatico che risponde anonimamente alle persone negando il diritto, sì, al rimborso, perché allora, le
cosa
persone...
che è successa anche a me, quindi questo lo confermo, mi arrivava continuamente la proposta di rimborso di un viaggio, io rispondevo sì, voglio che mi venga rimborsato in questo modo, tempo due giorni mi ritornava di nuovo lo stesso messaggio che mi richiedeva come vuoi essere rimborsata, quindi è vero che è così. 30 secondi Carmelo, l'ascoltatore dice, quello di Singapore, mi è stato riproposto il voucher per rifare la stessa medesima vacanza che non ho potuto fare. Il voucher può essere libero?
Il voucher non può, è una delle questioni che abbiamo sempre detto, non si può imporre al passeggero il voucher per la stessa tratta, la stessa cosa. Il problema è che poi c'è l'effettività della prestazione, perché molte volte, certo, poi io ci siamo, quello che ho comprato me lo sminuiscono, come dicevo, con i prezzi, però la compagnia, non c'è nessuna disposizione normativa che obbliga il passeggero ad acquistare la stessa tratta.
La medesima prestazione. Grazie Carmelo, purtroppo dobbiamo chiudere, ma aspettati nel pomeriggio una valanga di mail da due di denari, perché abbiamo bisogno di te per ascoltare, per risolvere tante situazioni di tanti ascoltatori della nostra bottega del pomeriggio. Grazie a tutti, buon fine settimana, ci ritroviamo lunedì.